persecuzione che coglie soprattutto i migliori. Questo è il tema delle pagine bibliche che oggi la Santa Liturgia ci consegna. Dopo il conflitto e il rifiuto opposto a Gesù al suo paese, oggi San Matteo, quasi per inciso, nel presentare la fisionomia di Gesù, descrive anche la conclusione della vita di Giovanni il Precursore, in qualche modo anticipata dalla vicenda di Geremia, due atti persecutori. Geremia si è presentato al popolo nell'atrio e lo accusano, lo vogliono mettere a morte perché ha proferito una sentenza che dichiarava la dissoluzione del Tempio e di Gerusalemme, la blasfemia, oggi ancora in voga nei territori di religione islamica. Basta dire una parola e si viene accusati di aver bestemmiato, quindi la morte, come è il caso di queste donne cristiane che vengono ritenute bestemmiatrici dagli islamici e giacciono almeno da più di 10 anni in prigione, mamme di famiglia. Quindi le vicende raccontate dal Vangelo non sono molto lontane dalla nostra situazione attuale. Geremia, come Giovanni, come Gesù, nella persecuzione mostrano non solo l'assenza della paura. I testi sacri non dicono se abbiano o non abbiano avuto paura, mostrano l'assenza della difesa. Sono persone che non si giustificano, non si scusano, non si difendono, non cercano amici che li possano tutelare. Prima di tutto la coerenza con ciò che devono annunziare. Geremia proferisce una parola scomoda, ma la dice perché Dio glielo impone, Dio che ha fiducia che anche in extremis il popolo possa ascoltare e tornare indietro dalle proprie iniquità. Geremia, messo alle strette, accusato e reo di morte, non si giustifica. Prima di tutto attesta la centralità della parola. E anche Giovanni il Precursore non si giustifica, non si scusa, non torna indietro. Parole poche, semplici e chiare. Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Allora, prima di tutto troviamo questo quadro fondamentale al quale ogni anima cristiana deve confrontarsi. L'assenza di autogiustificazione, l'assenza dell'autodifesa. Gesù cosa dirà agli apostoli? Quando vi porteranno davanti ai tribunali, non preparatevi prima la difesa. Questo è il compito di Dio, difendervi. La difesa appartiene al giudice implacabile, che è l'Onnipotente, il quale salva gli umili. Come li salva? Geremia sarà fustigato, non è detto oggi, ma nei testi seguenti. Giovanni addirittura è decapitato. Come salva Dio? Dio sembra essere assente più che un salvatore. Dio salva trasformando anche quella morte in un atto di salvezza. Comincia quella morte a diventare annunzio di Gesù. I discepoli vanno a prendere il cadavere, dice l'Evangelista, e non lo piangono, non fanno lutto, non denunciano. Vanno a informare Gesù. Così Dio salva, trascinando tutta l'iniquità, tutto il dolore, tutte le persecuzioni del mondo verso il Figlio suo. Egli è il vero Salvatore. I discepoli di Giovanni seppelliscono il cadavere del loro maestro e informano Gesù. La storia ha uno sbocco che va verso Cristo. La vera salvazione è che Dio ha raccolto tutti i drammi dell'umanità ponendoli sulla croce e trasformandoli da tragedia in grazia, da iniquità in redenzione, grazie al sacrificio del Figlio. L'indole della nostra vita non può che essere orientata verso questo vertice. Noi non pagheremo con il sangue, non lo sappiamo, ma sappiamo che il nostro martirio quotidiano, in tutte le forme che il Signore ha voluto per noi o ha come indirizzo, come immissione, come sacrificio, come destinazione il Calvario, oppure siamo preda di noi stessi, finiremo per autogiustificarci. E Gesù dirà: a che serve all'uomo girare il mondo intero se può perdere se stesso? Che giova all'uomo guadagnare le ricchezze più grandi se poi perde la propria identità? La vera salvezza è quando uno umanamente perde. Chi vuole trattenere la propria vita la perde, ma chi la offre la troverà in eterno. Ecco il gioco della vita così come presentato nel Vangelo. Andarono a informare Gesù, andare a informare il Signore, avere questo colloquio, questa intimità, questa rispondenza, tirare tutto verso Cristo, significa assaporare nella propria esperienza l'appartenenza a una storia di salvezza che è più grande di noi. Sentire che anche nelle pieghe ordinarie, convenzionali della nostra vita, Dio opera le grandi gesta della salvezza. Dio trae un bene immenso anche dalle gesta semplici di un'anima che si consacra a Lui e rapporta tutto a Gesù. Il messaggio di questi testi è davvero straordinario. Ci insegna anche che Dio salva attraverso le vicende più inusuali. Giovanni il Precursore aveva predicato a moltitudini, era la persona più conosciuta, era il punto di attrazione delle folle, stava per essere reputato il Messia e finisce i suoi giorni nell'antro di un carcere i cui resti archeologici ci sono ancora e fanno veramente paura, la fortezza di Masada. Questi non erano palestinesi, erano imparentati con i palestinesi, la famiglia di Erode, erano stati capaci di trasformare anche le montagne, riducendole in castelli, in prigioni. Giovanni Battista fu imprigionato in una di queste costruzioni orrende. Cosa avrà potuto pensare? Ho predicato la parola, sono stato fedele a Dio, ho affrontato il deserto, ho fronteggiato le folle e ora per una paroletta sto finendo i miei giorni a marcire senza che nessuno lo sappia. E per la lussuria di un re che vede una giovinetta spogliata, io sarò decapitato. Dopo un passato glorioso, una morte così truce e infamante. Questa è la parabola dei grandi, che sanno vedere la mano di Dio anche nelle pieghe meno consuete della storia. Sanno capire il passaggio del Signore anche laddove le situazioni sembrano deleterie. Dio costruisce anche quando l'uomo cerca di distruggere. Giovanni ha colto che in quelle vicende secondarie, lussuriose, burrascose, c'era la mano di Dio che gli stava chiedendo la testimonianza suprema. Non ci accada di pensare alle idee grandi e di perdere invece la lucidità per capire la presenza del Signore nelle linee piccole. Non illudiamoci di entrare in gesta da epopea e di sacrificare invece le occasioni di grazia che disegnano la nostra vita. Noi vorremmo dare la vita con epoche e gesta trionfali e il Signore ci chiede il sacrificio quotidiano, anche da dove nessuno vorrebbe scommettere, come il Precursore, che nell'antro del carcere ebbe il coraggio di dire ancora sì, anche se nessuno lo sapeva o lo vedeva. Chiediamo al Signore la stessa forza d'animo e quella coerenza alle promesse del nostro battesimo che ci identificano a Cristo Signore. Sia lodato Gesù Cristo.
Thank you.